10.04, siamo sulla Rete 1, una nuova settimana con la lente in mano per la pulce nell'orecchio che, scandagliando tra il mare magnum dell'informazione, sceglie delle notizie e ve le restituisce in forma personalizzata.
Ben ritrovati in questa mattina di primavera con l'acqua che occupa e preoccupa anche la pulce nell'orecchio. Con l'attualità dei disastri in Italia e non solo, vi informeremo con immediatezza qualora ci fossero aggiornamenti importanti, e magari ci riferiamo naturalmente anche a Brienz.
Esattamente. Con noi questa mattina per leggere e ragionare sulle notizie scelte della settimana il direttore generale SUPSI Franco Gervasoni, neo presidente della Camera delle Scuole Universitarie Professionali di Swiss Universities, l'associazione Mantello che promuove la cooperazione e il coordinamento tra le università svizzere in carica per il periodo 1 febbraio 2023 e 31 luglio 2024. Buongiorno.
Ben arrivato.
Ho notato, che c'era qualche errore nella presentazione.
No, tutto giusto.
Tutto giusto.
Buongiorno a tutti.
Maria Piavelloni, Elena Caresani, in regia tecnica Gianni Zocchi, al centralino Karin Kondolf. Vi ringraziano già per farci un posticino in questa mattinata sicuramente impegnata di tutti voi. E se avete voglia di scriverci via WhatsApp, il numero è 076-321-1113.
Quindi aspettiamo le vostre suggestioni, i vostri pensieri, le vostre riflessioni. Franco Gervasoni, intanto di nuovo buongiorno, più rilassato perché... Allora, in questa nuova carica che ha dal 1 febbraio, lei succede appunto a Luciana Vaccaro, rettrice della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Occidentale, che tra l'altro tra poche settimane sarà al suo posto come ospite della Pulce nell'Orecchio. Allora, vorremmo iniziare anche per il nostro pubblico, per così creare un contatto più diretto con lei, chiedendole, insomma, ha già tanti incarichi, ha tante mansioni, questa carica ulteriore per questo lavoro a livello proprio nazionale, come è stata modificata la sua agenda, come riesce insomma a organizzarsi, a riorganizzarsi con tutti gli impegni che ha già direttore generale della SUPSI, ce n'è.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno a voi, ma chiaro che è un compito in più, il lavoro non mancava, però penso anche che sia un dovere quando si viene proposti, ecco, in determinati ruoli, assumerli, e penso anche per un ticinese sia un pochettino un onore portare anche la bandiera del Ticino in questi gremi nazionali. Chiaro che è un compito in più che mi porta un po' più spesso a Berna, è un compito soprattutto di coordinamento di attività con i miei colleghi e le mie colleghe. Luciana Vaccaro è stata nominata presidente di Swiss Universities, quindi di tutta l'associazione Mantello. Io sono presidente della Camera delle Scuole Universitarie Professionali, potrà raccontare anche lei quante attività ci sono. Sono comunque dei compiti stimolanti che ti mettono un po' più al fronte anche di tutta una serie di problematiche su scala nazionale, con delle ricadute positive poi anche sul lavoro in SUPSI. E poi naturalmente io ho tanti colleghi e colleghe bravissimi a cui si possono delegare tanti compiti, quindi
questo è un bel messaggio.
È anche una stimola anche a
non
questo.
Non è da tutti riuscire a delegare comunque, no? Lei tra l'altro è già stato vicepresidente della Camera delle SUP, quindi conosce già molto bene l'ambiente, però è cambiato sicuramente qualcosa nel corso di questi mesi, di questi primi 4 mesi. Quindi che cosa ha colto in particolare?
Ma io dico sempre, quando partecipi alle riunioni come membro puoi permetterti di prepararti su una parte dei dossier, su alcuni magari glissi un pochettino, contando che c'è qualcuno che si prepara meglio di te e poi segui, no? Lo sappiamo. Come presidente devi prepararti su tutto, quindi questo sicuramente è un primo punto. Il secondo è chiaro che hai un ruolo anche di relazione. All'interno di Swiss Universities abbiamo la Camera delle Università, quindi Università e Politecnici, abbiamo la nostra Camera delle Scuole Universitarie Professionali e poi abbiamo la Camera delle Alte Scuole Pedagogiche, e c'è un ruolo di coordinamento, di dialogo con gli altri colleghi presidenti, che è diventato sicuramente molto più intenso, ma d'altro canto anche interessante. Si può incidere anche un po' di più su determinati processi rispetto a un ruolo, diciamo, più tradizionale. Poi lo si fa anche per una finestra di tempo limitata, che può durare un anno e mezzo se non mi vorranno più, 4 anni e mezzo, diciamo, ma non sono quei compiti che poi è difficile, diciamo, cedere a qualcuno, sono quei compiti che si fanno poi a rotazione. Quindi, diciamo che a me preoccupano sempre quei compiti dove la preoccupazione cioè il compito più difficile poi è traghettare a qualcun altro il compito. Se fai un compito a pro tempore è sicuramente qualcosa di stimolante.
Sicuramente grazie anche a questi impegni che giustamente hanno delle durate limitate, perché tutti voi avete già i vostri impegni, e grazie a questo lavoro, no, di concerto, che poi le SUPSI in Svizzera si profilano sul territorio, si identificano e diventano anche sempre più forti. Noi abbiamo ancora una domanda prima di iniziare con i nostri editoriali, proprio sempre per avvicinare il nostro pubblico al nostro ospite, quindi Franco Gervasoni, ingegnere civile ETH Politecnico di Zurigo, quindi ha avuto esperienze nel privato, poi è arrivato in SUPSI dove anche ha insegnato prima poi di diventare direttore generale, ricordiamo successore di un certo Mauro Dell'Ambrogio, no? Giusto così per dire, segretario di Stato. Le volevamo chiedere se l'insegnamento, il contatto con i giovani non le manca un po' oggi.
Ma sicuramente, io dico sempre, se una volta mi domandavano ti mancano i cantieri, dicevo non tanto, ti manca l'insegnamento, dico sempre di sì, perché l'esperienza dell'insegnamento trovo sia un'esperienza straordinaria, quindi è chiaro che in un ruolo più di coordinamento, di direzione, il tempo e soprattutto anche la possibilità di migliorarsi in continuo proprio nella parte di insegnamento è venuto meno, e quindi sicuramente manca il contatto diretto, regolare con gli studenti, però c'è, diciamo, questo pensiero ogni giorno che si fa qualcosa di indiretto e di positivo per un numero ancora più grande di studenti rispetto a quelli che avevo in classe una quindicina d'anni fa. Però la risposta è sì, l'insegnamento manca, e credo anche chi l'ha vissuto in modo intenso non possa dire differentemente.
Beh, magari qualcuno la sta anche ascoltando. Pulce nell'orecchio, è il tempo del primo editoriale. Elena Caresani.
Il più grande progetto di scansione subacquea della storia mostra il Titanic in tutta la sua maestosità, adagiato sul fondale dell'Atlantico a circa 3.800 metri di profondità. Nel 2012 questa nave è un miracolo ingegneristico dell'epoca, dotato di tutta la più moderna tecnologia, ma affonda durante il viaggio inaugurale portandosi con sé le vite di 1.500 persone. L'iceberg viene avvistato a meno di mezzo chilometro di distanza, troppo tardi per evitarlo. Il video in 3D, che ci permette di osservarlo da ogni angolazione, è in circolazione da un paio di giorni, l'avrete visto in rete o in televisione. Ci sono voluti mesi di lavoro e oltre 700.000 immagini millimetriche per farlo. Con questo oggi si può cominciare a studiare la dinamica del naufragio e ricostruire un pezzo di storia usando dati concreti invece che attraverso supposizioni, come si è potuto fare finora. La scansione digitale ricompone il relitto al suo stato attuale, in ogni particolare. Il numero di serie sull'elica, la poppa disassata che giace in un groviglio di ferraglia a molti metri dal bastimento, la prua ricoperta di stalattiti di ruggine, vari oggetti sparpagliati e consumati dai batteri marini. Tra il fango e la melma si scorgono bottiglie di champagne ed effetti personali di chi era a bordo, anche scarpe. Una scarpa abbandonata è sempre un segno di dolore, che sia a bordo strada, tra le macerie di un terremoto, dopo l'esplosione di una bomba o in mare. Scarpe. Quante ne ho viste su un altro relitto, ad una profondità però ben minore. Scarpe spaiate, che galleggiano dietro agli oblò delle cabine del Salem Express, un traghetto affondato nel 1991, non lontano dalla costa egiziana, a causa della collisione con un pinnacolo di corallo in una notte di maltempo. Oltre 600 morti su circa 1.000 persone imbarcate. È andato giù come un sasso il Salem Express, senza neanche dare il tempo all'equipaggio di sganciare le scialuppe di salvataggio, che sono ancora tutte assicurate alle funi della nave. Oggi non si può più penetrare nel relitto, ci si può immergere solo all'esterno e percorrere i suoi 115 metri di lunghezza e 17 di larghezza, ma un tempo sì, e l'ho fatto. Sicuramente non sapevo che cosa avrei visto. Il Salem Express è adagiato su un lato, tra i 10 e i 30 metri di profondità. Vi si accede dal portellone di poppa, spalancato dal forte impatto da cui è entrata la massa d'acqua che ha affondato il traghetto, e si prova subito una profonda commozione per chi è morto nel naufragio. Si attraversa il garage e si pinneggia lungo i corridoi delle cabine, nelle sale motore e di comando. In quella del ristorante ci sono pile di piatti e stoviglie sparpagliate con il logo della nave, una grande S circondata dalla corona d'alloro. Silenzio assoluto, solo quello delle bolle del respiro con gli erogatori. C'è tanta luce, l'acqua è così limpida che pare di volare. Il disorientamento però sì, c'è, per il posto e perché tutto è girato di 90 gradi. È già passata quasi una decina d'anni da quella notte di tempesta, ma la natura non ha ancora preso possesso del luogo. Quasi niente ha trovato appiglio su quelle superfici. Non ci sono concrezioni tipiche di tutti gli altri relitti che avevo visto fino allora. È ancora troppo presto. Invece ci sono tracce di vite perdute ovunque. Souvenir della Mecca, bastoni per camminare, occhiali, coperte, indumenti, scarpe. Ma più di tutto, in una delle stive piene di valigie, da un bagaglio aperto escono delle galabeie, le tipiche vesti egiziane di cotone che si spiegano, si gonfiano nella corrente e fluttuano in giro. E poi lì accanto, nella stiva, decine di passeggini per bambini.
La tecnologia, le prodezze della tecnologia che ci restituisce attimi di vita, storie individuali attraverso gli oggetti, i relitti, gli oceani. Franco Gervasoni, direttore generale della SUPSI, ingegnere civile, di fronte a questa maestria, diciamo, che ci permette da un lato di recuperare veramente tanta tecnologia legata al Titanic, ma anche di fronte a queste immersioni che fanno scoprire tracce di storia magari meno conosciute, come si pone?
Io non sono un grande subacqueo, ho molto rispetto, anche un po' paura dell'acqua, quindi, ma sentendo parlare Irina, raccontarlo così bene, poi queste storie, chiaramente il pensiero al Titanic è andato, no? E già il film ci ha restituito davvero con un incredibile, diciamo, realismo, tutta una serie di esperienze che sono state vissute ormai 110, più o meno 110 anni fa. Io ho visitato in Irlanda un museo nell'ultimo porto dove il Titanic era partito, e anche lì c'erano diverse simulazioni che permettevano un po' di immedesimarsi in quella realtà. Ed è chiaro che oggi la tecnologia, poi anche queste restituzioni in 3D, permettono davvero di vivere delle esperienze straordinarie, straordinariamente realistiche. Ecco.
Ma mi incuriosiva, lei come ingegnere, questo lavoro appunto della costruzione del Titanic, il massimo della tecnologia per l'epoca, un cantiere enorme, due navi costruite insieme, sono state applicate proprio tutte le innovazioni più anche fantasiose ed audaci. La seconda nave fortunatamente ha funzionato, cioè lì c'è stato veramente l'episodio dell'incidente, ecco. Ma lei come ingegnere come guarda questi, diciamo, fenomeni della tecnologia, della tecnica, dell'ingegno umano?
Ma penso che, come tutti, no, non penso di guardarli con un occhio diverso dagli altri, però quello che mi sembra molto interessante, perché qui stiamo parlando del 1912, è una riflessione che faccio spesso quando studio un pochettino con i miei figli storia, per esempio. Oggi abbiamo l'impressione che è solo in questo momento che avvengono delle cose straordinarie, dei cambiamenti incredibili. Quando noi ci proiettiamo con le conoscenze che c'erano in quel momento e pensiamo cosa è stato fatto, perché c'era un ideale, una visione, no? Andare negli Stati Uniti con queste navi di super lusso, è davvero ancora più incredibile quasi di tante cose che succedono oggi. Quindi quando siamo andati sulla Luna è stato anche un momento incredibile, se pensiamo a quanto, ad esempio, l'informatica era sviluppata negli anni 60. Quindi proiettandosi indietro in quel momento, pensare cosa è stato fatto, intanto hai l'impressione che addirittura si riescono a fare, forse sono riusciti a fare cose ancora più incredibili di quelle che siamo.
Sono gli anni dell'illuminazione, cioè arriva la luce, la corrente elettrica nelle case, arrivano le automobili, poi arriveranno gli aeroplani, insomma sono momenti davvero che cambiano il corso del tempo.
E sono gli anni, mi ricordo, avevo letto ultimamente la storia del tram a Lugano, ad esempio, che è un'altra cosa che mi aveva fatto specie. Gli ingegneri elettronici del tempo dovevano portare l'elettricità per farlo funzionare, non c'era l'alta tensione, cioè bisognava capire come farlo, trasportare l'energia in quel momento.
E stavo pensando a Faido.
Oggi abbiamo tanti problemi, no? Chiaramente, infatti, legati all'energia, ma 100-120 anni fa c'erano delle sfide, incredibili. E questi visionari hanno portato poi delle esperienze che poi hanno trascinato tutta una serie di innovazioni
La cascata della Piumonia a Faido, che è illuminata, grande prodigio della tecnica, grande attrazione turistica. E si parla di periodo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento.
E beh, grazie per questo momento, dove è vero, perché poi noi, seguendo soprattutto l'attualità, abbiamo l'impressione che ogni evento sia di quel memorabile inavvicinabile, invece occorre davvero, lo facciamo anche nella rubrica della storia appunto, occorre davvero soffermarsi, rileggere alcune pagine per notare che grandi prodigi erano già stati fatti. Si inventa, si crea, ma insomma un po' si segue.
L'ingegnere Franco Gervasoni è con noi in studio per commentare le notizie e quindi dirà la sua anche dopo il secondo editoriale. Maria Pia.
Moutier o il Giura completo. Se una delle grandi utopie elvetiche dei tempi moderni è stata la creazione del Canton Giura, 23 giugno di 49 anni fa, possiamo affermare oggi che la Svizzera è ancora capace di piccoli, grandi, medie utopie. Perché, notizia di questa settimana, è stato ultimato il documento che sancisce diritti e doveri del comune che sta traslocando dal Canton Berna al Canton Giura. Fatto storico in sé, una notizia però poco o zero ribattuta dalla stampa nazionale, forse perché è una buona notizia. Moutier ha le carte in regola per lasciare il Canton Berna e andare nel Giura. Ai miei occhi una notizia di rilievo per più motivi. Definisce infatti nei termini di legge, organizzazione politica, amministrativa, fiscale ed economica il desiderio democratico dei 7200 cittadini di Moutier che da decenni chiedono il trasloco territoriale e giurisdizionale. Un lavoro imponente quindi è stato fatto in questo anno e mezzo, portato a termine e appena presentato questa settimana, un lavoro complesso fatto da belle teste del settore amministrativo e giuridico per poter garantire appunto il trasferimento. Non siamo ancora al passaggio concreto che dovrebbe avvenire nel 2026, ma siamo davvero a una svolta decisiva. Per chi conosce un po' il Canton Giura sa che lì vivono persone che certo qualche cosa di bernese ce l'hanno per acquisito, lo hanno sfruttato nel loro disegno di operosità, rigore ed impegno per la salvaguardia del paesaggio, per il lavoro di fabbrica, di campo, di mano, di testa. Oggi nel Giura, discosti dal fragore del grande business, industrie di prestigio mondiale nel campo dell'orologeria, del lusso, tra un pascolo ed un altopiano, tra un laghetto ed un bosco, producono, creano, mescolando persone di qua e di là dal mondo discretamente, e anche grazie a loro oggi il nostro export non sta poi così male. Lavoratori certo i giurassiani lo sono anche persone sanguigne, belle testarde che hanno voglia di agire con la loro testa e non farsi dare ordini da chi non gli corrisponde per DNA. Per questo, con metodi non sempre da tavola rotonda, si sono creati ormai 50 anni fa il loro cantone, con qualche botto ma con tanta determinazione, ed oggi da quel giovane Canton Giura ci arriva anche la prima consigliera federale Baumschneider. Ma torniamo a Moutier. 20 giugno 2017, una domenica di cambiamento epocale, viene approvato il referendum per il passaggio di Moutier dal Canton Berna al Canton Giura, risultato dalla chiara dimensione storica. Risultato, forse qualcuno lo ricorderà, risultato annullato un anno dopo per irregolarità al registro elettorale. E allora via, con la determinazione giurassiana si rifà tutto. Nel 2021 il voto ribadisce la volontà di Moutier di lasciare il Canton Berna, questa volta è fatta. E possiamo dire che si cicatrizza così una ferita aperta della storia svizzera, una vicenda che risale, pensate, ad oltre 200 anni prima, come illustrano i libri di storia, perché gli animi giurassiani hanno iniziato a bollire nel 1815, quando il congresso di Vienna decise di attribuire a Berna il territorio giurassiano del principato vescovile di Basilea. Di colpo la popolazione del Giura, di lingua francese e di fede prevalentemente cattolica, si è ritrovata sotto il dominio di un cantone a stragrande maggioranza germanofono e protestante. Il resto lo conosciamo, naturalmente, se abbiamo un'età che supera i 50 anni. La lotta per la secessione è stata lunga, tra movimenti separatisti e antiseparatisti c'è stata anche violenza, ma grazie alla visione di bravi politici e statisti di rilievo, invece di sprofondare in una guerra civile, come è stato il caso ed è ancora il caso in altri paesi d'Europa, il contenzioso è stato risolto al tavolo negoziale e nel quadro di una serie di votazioni popolari a livello comunale, cantonale, federale. Il Canton Giura è stato creato, ora Moutier ne entra a far parte. Finalmente, sospireranno in molti. La via della dissidenza di Moutier è stata costellata da tensioni ed ostacoli per interessi diversi e divergenti, come facile immaginare, un comune che cambia cantone è anche un affare fiscale. Oggi la storia di Moutier, che riabbraccia il Canton Giura misura mette un punto alla questione jurassienne e all'assemblea intergiurassiana creata proprio per appianare le questioni territoriali dei comuni rimasti a Berna, come Vellerà, che già è partito, e Moutier, che sta partendo. Il passaggio appunto al Canton Giura è stato superato proprio grazie a questo grande lavoro, a questa tappa cruciale, al documento presentato questo martedì, che è il frutto di un lavoro tra i governi di Berna e Giura, concordato, che regola appunto le modalità del cambiamento di appartenenza cantonale per 7.200 persone, per le quali ora è davvero garantita la continuità amministrativa, fiscale, scolastica, giudiziaria e ospedaliera, oltre naturalmente alle pratiche per la separazione dei beni, un po' come si fa per i divorzi. Un bell'esempio quindi di democrazia, di innovazione e forza del dialogo tra due cantoni. Se fosse stato possibile, forse, fare la stessa cosa tra stati, forse, per esempio, con i territori filorossi in Ucraina, non avremmo avuto una guerra.
Franco Gervasoni, nostro ospite questa mattina, direttore generale della SUPSI, presidente della Camera delle Scuole Universitarie e Professionali di Swiss University. Questa è la storia meravigliosa della democrazia svizzera, dove si possono cose che altrove magari non sono possibili. Che emozione ho provato sentendo questa storia del Canton Giura e dei comuni che passano di qua o di là?
Ma sicuramente un'emozione positiva della capacità di trovare compromessi. Prima parlavi di Swiss Universities, penso l'ultima settimana almeno tre volte ci siamo trovati in posizioni divergenti con le università, con le altre scuole pedagogiche, trovare il compromesso. E anche a livello di università è un'istituzione unica quella di avere, quella che riunisce alte scuole pedagogiche, università e scuole universitarie professionali. Non c'è un altro organo in Europa con questa filosofia, diciamo, integrativa. Ed è proprio lo spirito, diciamo, che anima la Svizzera. Poi ognuno di noi può interpretare, penso, in modo compiuto quello che vive in prima persona, che io penso le aggregazioni comunali. Chiaro che chi conosce tutte in modo diretto è più in grado di valutare tutte le tensioni e gli stati d'animo che genera un'operazione di questo tipo. Però la somma è che alla fine si trovano delle soluzioni, che la popolazione è coinvolta nell'identificarle, e c'è quindi anche questo fortissimo senso di appartenenza poi quando le decisioni sono prese. Recentemente sono stato in Belgio e in Canada, due realtà anche molto diverse dal punto di vista linguistico-culturale, che non conosco in dettaglio, ma quello che mi ha impressionato è la frattura che c'è in Canada tra gli anglofoni e i francofoni, o in Belgio tra la parte fiamminga e la parte francese. Sono praticamente due stati, visti da lontano sembra un unico stato, ma in realtà sono due stati, con la Svizzera, con tutte le differenze a livello culturale, linguistico, differenze cantonali, differenze di paesaggio, economiche, eccetera, trova comunque sempre il modo di garantire la propria unità, e credo che questo sia davvero un valore straordinario, che poi tra l'altro permette di rimettere al centro anche, ad esempio, il valore delle piccole cose, no? Qui parliamo 7.200 persone, un'altra cosa che mi sembra così importante in questa chiacchierata dire. Tante volte si dice, ma il Canton Turgovi ha tolto l'italiano nella quarta liceo come materia opzionale, una vergogna. Ho tentato a dire, vabbè, Canton Turgovia, chissà quanti sceglieranno l'italiano come materia opzionale. Eppure no, bisogna veramente battersi, perché queste piccole cose sono poi il fondamento della grande cosa che è la Svizzera, perché persa poi proprio attraverso queste dinamiche legate anche alle micro realtà.
E quindi tener conto proprio dell'espressione anche individuale o di un gruppo ristretto, ma è vero che saper ascoltare anche i piccoli nuclei è importante.
Assolutamente.
È il momento di sentire un po' di musica. Io vi proporrei una novità discografica, è bello ogni tanto poterle presentare. Ci sono gli Overphonics, vengono dal Belgio, e il nostro ospite Franco Gervasoni ha proprio appena nominato questo paese. Curiosamente la canzone la sentirete veramente molto estiva, e è però cantata in spagnolo.
Control all the nonsense you try to sell. I useless, abusive, and impolite. frase, por favor.
Por favor, dateci più pulce nell'orecchio. No, non è l'ultimo messaggio che è appena giunto adesso. Per favore, ma certo, prolunghiamo. Facciamo 6 ore e lei non ha altro da fare, vero? Direttore Gervasoni. Ci risiamo sempre in questa prima ora dove scandagliamo appunto l'attualità della settimana. Scegliamo delle notizie, degli eventi per poi insomma ragionarli, approfondirli e riproporverli con l'aggiunta dell'osservazione, dell'analisi, delle riflessioni del nostro ospite appunto che questa mattina è il professor Franco Gervasoni, direttore generale della SUPSI, ingegnere civile e neoeletto dal mese di febbraio a capo di questa Camera nazionale che si occupa proprio di gestire un lavoro di coordinamento tra le università professionali, le università e gli altri istituti per la formazione dei nostri giovani. Allora, noi le nostre notizie le abbiamo messe
due, almeno abbiamo due. Già messe sul tavolo, chiediamo sempre adesso all'ospite di portarcene una che nel corso della settimana l'ha toccato, l'ha colpito, l'ha interessato.
Ma penso che questa settimana non si può fare a meno di parlare di quello che è successo in Emilia-Romagna, ecco, quindi queste immagini che sono arrivate nelle case di tutti è chiaro che hanno sollevato tantissima preoccupazione, tantissimi dubbi anche e poi anche la constatazione che effettivamente quando la natura si mette in moto c'è poco da fare, ecco, comanda lei, e questo è sicuramente un elemento di riflessione. Se vogliamo anche un po' quello che sta succedendo a Brienz, tutti aspettano questa frana ormai da tantissimi anni, è anche una prova che l'uomo non riesce a fermare la natura, a un certo punto ci sono dei fenomeni che ci sorpassano. Però è vero che vedere questi argini dei fiumi che in una regione diciamo altamente urbanizzata e anche molto simile alla nostra, vedere questi argini insommergibili che si rompono come se fossero dei castelli di sabbia sulla spiaggia fa impressione e fa riflettere anche veramente su quello che può succedere anche in pochi giorni. Questo abbiamo imparato anche negli ultimi anni, come effettivamente la vita, no, della nostra società può cambiare in pochi giorni. Il Covid è stato un esempio, la guerra in Ucraina un altro, la crisi energetica che poi è derivata un'altra. E pensando alle comunità locali dell'Emilia-Romagna, se chiedevamo 10 giorni fa loro cosa ne pensavano delle alluvioni, avrebbero detto sì, ogni 100 anni. Ma noi siamo assolutamente preparati e protetti, no? Quindi veramente fa pensare. Poi c'è ancora tutto il grande capitolo della sostenibilità, dei cambiamenti climatici, però questo viene ancora sopra, no? A capire se questi fenomeni sono direttamente dipendenti dai cambiamenti climatici. Sì, probabilmente. Se quel fenomeno specifico con una periodicità di 8 anni sarebbe successo ugualmente. Abbiamo avuto un'alluvione in Ticino nel 1800 che ha portato l'acqua in piazza Locarno quasi a 2 metri d'altezza. È chiaro che succedesse qualcosa di simile, bisognerebbe capire cosa succede anche in Ticino. Quindi sono riflessioni che da queste immagini poi entrano davvero nei cuori delle persone.
Ho sentito ieri un meteorologo che diceva che questo evento è compatibile con l'aumento della temperatura globale di 1 grado, e visto che si va verso l'aumento di 2 gradi, in proporzione lui appunto lancia questo allarme. D'altronde siamo già stati avvertiti da tanto tempo che la situazione non è rosea.
Sì, lo scriveva, se non erro, anche Marco Gaia questa mattina sui giornali. Cioè, sicuramente una serie di effetti diretti dei cambiamenti climatici su cui dobbiamo prestare un'attenzione particolare, e appunto non lasciarci ingannare dalla tendenza di dire sì, però anche è già successo,
la ciclicità,
c'è una certa ciclicità, però è chiaro che poi l'aspetto più rilevante a breve termine è l'impatto che ha su queste popolazioni, i danni che questi eventi fanno. Viene in mente sulla nostra piccola scala anche quello che è successo a Poschiavo, quello che è successo anche a Bellinzona. Poi alla fine io vivo lì, ricordo ancora
Abondo,
i torrenti Abondo, a Briga, queste cose succedono. Ecco. Però quando impattano, anche in Germania negli ultimi anni c'erano queste grossissime esondazioni.
Però è vero che all'ingegnere probabilmente fa ancora più male, no? Perché proprio abbiamo detto, siamo in un contesto evoluto, tecnologicamente, urbanizzato, gestito con grande attenzione proprio da tecnici. E lei giustamente diceva, probabilmente le persone si dicevano no, noi siamo pronti più o meno a tutto, invece accade qualcosa che non è stato contenuto, che non è stato sostenuto a causa della sua forza, della sua violenza. Fa male per le persone che sono senza casa, che hanno perso le terre, ma fa male penso anche a voi tecnici, no? Perché oggi come oggi, nel 2023, forse.
Sì, quello che dicevo, io dicevo proprio un argine insommergibile che assomigliava anche un po' a quelli del Ticino, che si è rotto e hai visto questo fiume che usciva all'impazzata. Ecco, è chiaro che da tecnico fa male vedere un'opera di ingegneria, costui che queste grandi opere di incanalamento, di protezione, sono delle opere di ingegneria che sono, come dicevo prima, alla fine sorpassate dalla forza della natura. Ogni opera di ingegneria è costruita sulla base di un determinato rischio, di una determinata valutazione della possibilità di accadimento di un fenomeno, e ti accorgi che per quanto i fattori di sicurezza siano stati messi in quel calcolo statico, in quell'opera di ingegneria, non è stato sufficiente prevedere questo evento estremo. Questo chiaramente fa male, fa riflettere, ecco, sulla forza della natura veramente.
Siamo un po' in ritardo perché i fatti e i cambiamenti climatici hanno un'accelerazione che probabilmente anche per gli ingegneri è difficile calcolare con anticipo. È tempo del nostro terzo editoriale, Elena.
Detesto il musical, ma al richiamo di un'opera rock di David Bowie con Manuel Agnelli non ho saputo resistere e ho fatto bene. Lazarus, in scena all'HAC di Lugano, che è anche coproduttore ancora questa sera, è anche una canzone dell'ultimo album di Bowie uscito all'inizio del 2016, 2 giorni prima che morisse. La strofa iniziale dice: «Guarda quassù, sono in paradiso, ho cicatrici che non si vedono». Un'altra recita: «Sono in pericolo, non ho più nulla da perdere». Lazarus è considerato il regalo da Dio di David Bowie al mondo e ci fa ritrovare il personaggio del suo primo film, L'uomo che cadde sulla Terra. L'extraterrestre Newton, che in questo spettacolo vive ancora, abita solitario in una torre dove invecchia, beve gin, non può morire e nemmeno tornare sul suo pianeta. Immaginazione e sogno danno vita ad una storia fatta di frammenti intensi, senza la necessità di un racconto lineare, per consegnarci il quadro di un'anima tormentata, in cui tornano esperienze e temi costanti nella musica di Bowie: l'invecchiamento, il dolore, l'isolamento, l'orrore del mondo, la psicosi indotta dai media, l'esplorazione dello spazio, mentre sullo sfondo un grande schermo divide in due il palco e gli attori appaiono da una parte e dall'altra come rimbalzando nella mente del protagonista. Le canzoni fanno parte del racconto, sia quelle scritte per il musical che quelle più celebri, che nel contesto possono assumere significati nuovi, come se fossero state concepite già decenni fa per questo lavoro teatrale. Per esempio Changes, che poi ascolteremo, Cambiamenti, interpretata dalla domestica quando tenta di sostituirsi all'amore perduto Mary Lou. Certo, bisogna conoscere abbastanza bene Bowie per stare dietro a tutto, ma riconosciamolo, la sua musica è nel DNA di due o tre generazioni, lo abbiamo ascoltato centinaia di volte, forse anche suonato, e così è per Manuel Agnelli, che lo canta con la massima naturalezza, senza imitarlo, con la sua solita voce che è altrettanto potente e magnifica. Lazarus è come un lungo videoclip tra fantascienza, concerto rock, installazione video, seduta di analisi su possibili sensi della vita. E intanto io, seduta in fila C, da vera fan dell'autore e del protagonista, canticchio sottovoce, costruisco mie visioni e affiorano ricordi. E mentre fanno All the Young Dudes, leggo in un passo di danza dove un ginocchio va su e giù un riferimento a Mick Jagger, che io ricordo di avere visto fare la comparsa in un video di quella canzone, solo che dopo lo spettacolo non sono riuscita a ritrovarne traccia in rete. Immaginazione forse indotta dalla psichedelia della scena, chissà. E chissà se sul finale, durante Heroes, il fondale che svisa al giallo e azzurro vuole essere quel che ho pensato io, un omaggio agli ucraini che difendono il loro paese. Ma magari era un caso. Bowie è riuscito a trasformare gli ultimi mesi e giorni della sua vita in qualcosa di molto attivo, portando in scena lui stesso, Lazarus, a New York alla metà di dicembre del 2015, poche settimane prima di lasciarci. Artista fino all'ultimo, come solo i grandi artisti possono essere.
Tanti spunti di riflessione un po' sulla vita, la musica, si diceva, no? In un passaggio, questi spettacoli magari poi fanno nascere in noi delle cose che sono solo nostre oppure invece hanno dei rimandi concreti. Che rapporto ha Franco Gervasoni con la musica, con David Bowie, ma soprattutto anche poi con questi spunti di riflessione sulla finitudine?
Mai. Forse rimango sulle cose più semplici. Il rapporto con la musica e il teatro è sicuramente un rapporto bello, interessato. Abbiamo anche al nostro interno, alla SUPSI, l'Accademia Teatro Dimitri, che forma artisti di teatro, quindi forma proprio con lo spirito di mettere in scena queste sensibilità attraverso il movimento del corpo. Sono tutte attività che ho imparato a conoscere grazie alla mia attività professionale, grazie ai colleghi, le colleghe, gli studenti, le studentesse dell'Accademia. E devo dire che io apprezzo molto il teatro come, anche come veicolo di comunicazione, veicolo di sensibilità diverso da altri che conosciamo, e credo molto che anche in futuro dovremo approfittarne di più. I musical poi sono delle occasioni straordinarie. Ricordo recentemente sono stato a vedere Mamma Mia con la mia famiglia e alla fine ci siamo ritrovati tutti all'inizio, siamo seduti tutti tranquilli, anche persone che hanno fatto quasi fatica a sedersi perché erano ancora più anziani di me, alla fine si sono trovati tutti in piedi a cantare, ballare. È un'esperienza proprio di grande trasporto, quindi sulle cose molto frivole, se vogliamo, come può essere Mamma Mia, fino agli aspetti più profondi come quelli che avete citato nell'introduzione. Comunque è un modo davvero di vivere delle esperienze diverse, ripeto, attraverso dei canali di comunicazione che entrano in profondità nell'anima, e quindi bisogna anche tenerne conto. Quando c'è stata la pandemia, tra l'altro, credo che sia stata una delle occasioni più straordinarie che poteva avere il teatro per dimostrare la sua importanza, perché come sempre quando le cose mancano
ne sentiamo tanto la mancanza,
è una delle cose più che tutti hanno hanno detto quasi per prima, nei primi mesi di pandemia, non riusciamo più a uscire, ci manca il teatro, ci manca la musica, ci manca l'arte, ci manca questa componente che sembra quasi...
Del condividere qualcosa, questo rituale dell'andare insieme, dell'essere insieme a godere di una forma d'arte.
È stato un momento di riflessione importante, queste cose che nella vita normale, nella frenesia di tutti i giorni, sembrano quasi... un corollario,
e invece,
in realtà quando mancano ci si rende conto che sono una componente importantissima della nostra vita.
Sono le 10:45, abbiamo ancora un editoriale, abbiamo anche intenzione di fare altre domande al nostro ospite Franco Gervasoni sulla sua attività e poi anche di sentire Changes di David Bowie, perché ormai l'ho promesso, dobbiamo
allora
sentirla.
Leggerò l'editoriale con velocità accelerata. Finito.
Prego Maria Pia.
Allora, ancora un po' di filosofia e di botanica in questo mondo storto. Un Titan Arum sta per fiorire nell'orto botanico dell'Università di Zurigo, non accadeva da 4 anni. Il fiore rimane aperto solo 48 ore. Il fiore più grande del mondo sta per bocciare di nuovo, quindi... E sebbene non sia possibile prevedere con precisione quando la fioritura sarà completa, l'università si aspetta che sia durante proprio questo fine settimana, al più tardi entro domenica prossima. Questo fiore ha, come detto, la particolarità di aprirsi solo per 48 ore. È possibile seguire anche, tra l'altro, lo stato attuale della fioritura sul sito dell'orto botanico o dal vivo drittamente proprio all'orto. Però, avviso ai visitatori, il fiore magnifico emana un odore di carogna. Un vero spettacolo. Dal suo nome latino Amorphophallus titanum, il Titan Arum è noto anche come Titan Phallus. È un fiore originario della Sumatra occidentale, spiegano gli esperti dell'Università di Zurigo, e può raggiungere i 2 o 3 metri d'altezza. Io non sono un'esperta in botanica, ma di questo fatto, di questa fioritura che gli scienziati indicano come un evento, mi affascina proprio la brevità, la sua apoteosi e la sua caducità. Il suo contrasto assoluto tra bellezza e odor di putrido. In questo vedo anche una sorta di profilo del mondo, dei suoi abitanti, in mezzo la vita breve, lunga, complessa degli esseri umani. Un lampo di gioia, di bellezza c'è per tutti, sempre, ma non per tutti dura molto. In quel poco sta a noi intercettare quindi la possibilità di valorizzare il nostro esistere. Come lo fa questo grande, bellissimo fiore che vive poche ore? Forse per lui, come per gli uomini, la parte più bella sta nella preparazione, nell'attesa, nel divenire qualcosa d'altro, di diverso, processo di mutazione che ogni etnia, ogni civiltà d'altronde celebra, proprio perché sono i momenti cardine delle nostre vite su questa terra. A questo tema del passaggio, del cambiamento, è anche dedicato un libro di José Saramago, l'unico libro per ragazzi, scritto dall'autore, giornalista, drammaturgo, poeta, critico letterario e traduttore portoghese, premio Nobel per la letteratura. Il titolo di questo libro di Saramago, pensate un po', è Il più grande fiore del mondo, e mi piace immaginare Saramago che si sta godendo lo spettacolo della fioritura del Titan Aurum a Zurigo, lui che con la sua ironia e sagacia ha sempre descritto la realtà in maniera veritiera, celandola però spesso dietro allegorie e metafore. E quale metafora più accattivante di questo fiore enorme, spavaldo, puzzolente, per raccontare, come fa Saramago nel libro Il più grande fiore del mondo, la storia di formazione del rito di passaggio dalla spensieratezza dell'infanzia alla percezione della fragilità del mondo fuori dall'abbraccio domestico, quando, insomma, per formarci il carattere dobbiamo passare da parecchie strettoie, questo lo penso io, confrontandoci appunto con l'intensità e con la fragilità, a volte la violenza e la caducità esistenziali. Un tema che da sempre affascina l'uomo e che potremmo riassumere con il concetto di uomini foglie, che ha occupato sapienti scrittori e poeti da Omero a Ungaretti, ma anche Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, analizza infatti le reazioni psicologiche che si possono determinare di fronte al senso della caducità delle cose belle, caducità che in tempo di guerra, soprattutto, e ci siamo dentro, rammenta l'estrema precarietà del vivere stesso. Sarà forse capitato anche a voi di passeggiare con altre persone tra le bellezze della natura. Alcuni ammirano la bellezza attorno, altri sono rattristati dal pensiero che quella bellezza sia destinata a perire, come il fiore del giardino botanico di Zurigo, così come ogni altra bellezza umana. Da un simile precipitare della transitorietà di tutto ciò che è bello e perfetto, sappiamo, sempre da Freud, che possono derivare 2 diversi moti dell'animo. L'uno porta al doloroso tedio universale, l'altro alla rivolta contro il presunto dato di fatto. In entrambi i casi si soffre perché non possiamo fermare la caduta caducità è perché non riusciamo a godere appieno forse dell'attimo. In questo sta la nostra vita, e allora, per dirla e chiuderla con Seneca, riprendo un passaggio che mi piace molto dal testo La brevità della vita. La vita può essere breve, ma l'importante è spenderla bene, non sprecando il nostro tempo. Buona vita a tutti, quindi, in qualsiasi età e situazione vi troviate.
Ecco, ora tocca al nostro ospite, l'ingegner Franco Gervasoni, un commento. Diciamo, è sensibile alle bellezze della natura o la mente analitica da ingegnere la porta ad altri pensieri?
Non mi avevate detto che era così difficile questa ora.
Non lo diciamo a nessuno, li attiriamo con il miele poi.
No, diciamo che io rifletto spesso sull'aspetto dell'apprezzare le cose belle che abbiamo, quindi questa è una cosa di cui non voglio pentirmi nel futuro, quello di non aver apprezzato abbastanza le situazioni belle con cui siamo confrontati, talvolta anche la bellezza della natura. Dico sempre anche ai miei figli e a mia moglie che non siamo più abituati a guardare in alto, a guardarla la natura, no? E ogni tanto le piante, per esempio, sono qualcosa che non questo mega fiore che non ho mai visto, non vedrò mai, ma perché 48 ore. Però le piante spesso ci danno delle immagini straordinarie nella nostra natura, e non siamo più abituati a guardarle e soprattutto a osservarle. Quindi ci sono dei momenti da apprezzare anche guardando delle cose relativamente molto semplice. E credo che quello che hai raccontato Maria Pia mi ricorda il sabato del villaggio un po', no? Quando l'abbiamo letto, quando l'ho imparato a scuola, avevo 16-17 anni, mi sembrava una cosa strana pensare che la gioventù preludeva una fase della vita diversa. Adesso sono passati un po' di anni, cominci a pensarci, però alla fine ti rendi conto che devi comunque apprezzare quello che hai e insegnare anche ai tuoi figli a farlo in ogni momento, in ogni transizione della vita. Quindi io dicevi prima tutte le età, io ho la fortuna di avere ancora una mamma in forma a 92 anni, devo dire che una delle cose che apprezzo quando la guardo negli occhi è il fatto che vive bene ancora adesso e apprezza le cose semplici. Ecco, quindi un insegnamento che lei mi trasmette ogni giorno, che cerchiamo anche con mia moglie di trasmettere ai figli, è che in fin dei conti si possono apprezzare cose semplici a tutte le età, e bisogna farlo, perché altrimenti se ci si arrovella nei pensieri negativi, anche magari quando non ce n'è bisogno.
Bell'insegnamento. Vogliamo anche salutare la mamma.
Salutala, sì.
Ecco, auguri signora.
Come si chiama di nome?
Luisa.
Signora Luisa, è veramente un piacere sapere che lei ci sta ascoltando.
Allora, mettiamo un brano musicale o...
Sì, mettiamo questo Changes di David Bowie che abbiamo annunciato cinque volte.
Lasciamo un attimo di tempo.
E allora sentiamolo, dopo, che poi nella PS Lazarus è cantato in maniera completamente diversa. Sembra come se fatto un po' alla Janis Joplin, tanto per dare un'idea. Qui invece lo sentiamo in tutto il suo splendore, realizzato nel 1971. Still don't know what I was waiting for, and my time was running wild, a million dead end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Don't wanna be a richer man. But never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your
limitations. They're quite aware of what they're going through. Changes.
Turn and face the strange.
Changes. Don't tell them to grow up out of it.
La pulce nell'orecchio giunge al termine di questa prima ora dedicata all'attualità e alle riflessioni che, grazie anche al nostro ospite Franco Gervasoni, abbiamo offerto, speriamo, a voi pubblico. Una domanda ancora per il nostro ospite, di solito sono più domande, ma lei questa mattina va anche bene perché è una sola, alla fine non c'è più tempo. Allora, abbiamo detto, con questo nuovo mandato di coordinamento tra le università svizzere, questa nuova carica che appunto la vede a capo di un lavoro di concerto per una promozione identitaria sul territorio elvetico delle scuole superiori professionali universitarie. Qual è la sfida più grande per lei in questo ruolo, quindi in questo anno?
Ma come detto, la sfida più grande è sempre quella di fare avanzare un sistema complesso, quindi riuscire veramente a dare sempre più qualità e soprattutto riuscire a far collaborare al meglio le scuole universitarie, penso anche sulla nostra scala cantonale oltre che nazionale. Le scuole universitarie hanno tutte dei grandissimi valori in sé, ma il valore aumenta in modo esponenziale se si riesce a collaborare, a mettere in rete le persone per sviluppare attività di formazione, ricerca, formazione continua. Sono tutte attività iperpreziose che, se si riesce a farlo in modo concertato e collaborativo tra le varie forze che abbiamo, sicuramente otterremo dei risultati migliori. Dobbiamo renderci conto che il Ticino è piccolo, la Svizzera, pur forte che sia, con le scuole politecniche, le università grandi, sono tra le scuole più importanti del mondo, siamo sempre un microcosmo e rispetto anche ad altre potenze in tutta una serie di altre delle discipline, non so, pensiamo anche appunto all'intelligenza artificiale, tecnologie, ci sono delle realtà con delle dimensioni ancora più importanti. Quindi riuscire, ripeto, collaborare penso sia uno dei verbi più importanti e dobbiamo ricordarcelo tutti i giorni.
Le volevo fare anche un'ultima domanda. Da tempo sentiamo dire che c'è carenza di ingegneri. Lei lo è come presidente delle SUPSI, formate appunto anche in questo settore tecnico. Che cosa si può fare ancora per ovviare a questa carenza e trovarne di più quelli necessari, insomma?
Ma è una sfida epocale, perché non mancano solo ingegneri, mancano anche docenti, infermieri, c'è dei bisogni che crescono e le scelte, le attitudini dei giovani non vanno sempre in modo lineare a intercettare i bisogni che ci sono nella società e soprattutto anche in prospettiva. Quindi da un lato la popolazione svizzera, sappiamo, non aumenta, quindi le coorti di giovani rimarranno più o meno stabili nei prossimi anni, i bisogni in alcune discipline sono già oggi molto elevati e cresceranno ancora di più, e penso che la sfida delle università, ma di tutte le scuole in generale, sarà quella di informare in modo adeguato i giovani non solo su quello che li aspetta immediatamente dopo la scuola dell'obbligo, nel momento delle scelte, delle transizioni, ma anche quello che li aspetta dopo, e quindi fare in modo che riescano a orientare le proprie scelte anche in modo più possibile vicino ai bisogni della società del futuro.
E allora, proprio seguendo questa riflessione, le chiedo se oggi non è anche il caso che le università, le scuole universitarie professionali non debbano anche non solo guardare avanti e coordinare, ma guardare anche un attimino al cursus che le precede, cioè la scuola dell'obbligo, oppure i licei, le scuole di commercio, e quindi presentarsi anche con maggior incisione.
Sì, penso facciamo già molto. Il nostro bacino, diciamo, prioritario è quello della filiera professionale, quindi con la formazione professionale lavoriamo già a stretto contatto, ma presentiamo le nostre attività anche nei licei, nella scuola di commercio, anche perché da noi si studiano delle discipline che si possono studiare solo da noi, quindi è chiaro che l'informazione va fatta in modo compiuto. Comunque so che sono le 11, quindi
grazie
moltissimo.
La invitiamo un'altra volta, ci aiuta a tenere il tempo. Grazie mille a Franco Gervasoni, presidente della Camera delle Scuole Universitarie e Professionali di Swiss University, e buon fine settimana. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, è stato un piacere davvero.